qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Vi leggiamo oggi due commenti di Fausto Bisoslavo dal suo sito. Il primo, Sangue e morte, Israele torna sotto attacco. Torna la paura in Israele con una sequenza di attacchi di cellule terroriste che hanno colpito civili e militari nell'area turistica di Eilat. 7 israeliani sono rimasti uccisi e 33 feriti, compresi 5 militari in gravi condizioni. L'offensiva del terrore è scattata ieri alle 12 locali, le 11 in Italia. L'autobus passeggeri 392, proveniente da Beersheba e diretto a Eilat, stava percorrendo la statale 12, non molto distante dal Sinai egiziano. A bordo c'erano soprattutto militari in licenza e civili. Benny Bilbaschi, l'autista, ha visto una macchina avvicinarsi. Due uomini hanno aperto il fuoco. Non mi sono fermato prima di un chilometro per scampare all'attacco. Idan Kaner, che viaggiava sull'autobus, ha raccontato di aver sentito i colpi e un finestrino esplodere. Subito, dopo, è scoppiato il caos, con i passeggeri che saltavano uno sull'altro. La prima cellula di terroristi sembrava indossare uniformi della polizia o addirittura egiziane. L'attacco era solo all'inizio. Un quarto d'ora dopo, un'unità militare israeliana che stava arrivando in soccorso è saltata in aria su una mina. Alle 12.30 un'altra cellula intercettava un'automobile con dei gitanti a bordo. La macchina sarebbe stata centrata in pieno da un razzo a spalla RPG. L'attacco è continuato e verso le 13 altri razzi venivano lanciati contro automezzi israeliani. Si parla anche di mortai in azione dal Sinai. Da 24 ore erano stati inviati nella zona squadre di corpi speciali della polizia. L'intelligence giordana aveva messo in guardia Tel Aviv su possibili infiltrazioni di terroristi. Gli israeliani, con l'appoggio di elicotteri, hanno scatenato la caccia all'uomo ed intercettato almeno due cellule scatenando aspri conflitti a fuoco. Alcuni degli infiltrati indossavano corpetti esplosivi. La loro era evidentemente una missione senza ritorno. Secondo lo Shin Bet, il servizio segreto interno, l'obiettivo dei terroristi era catturare degli israeliani e portarli in Sinai o a Gaza. Verso le 17, locali erano stati uccisi 5 terroristi, ma si calcola che almeno 20 avessero partecipato agli attacchi. Un'ora dopo venivano segnalate nuove sparatorie. Il ministro della difesa israeliano Ehud Barak ha subito dichiarato che gli attacchi dimostrano l'indebolimento del controllo dell'Egitto sulla penisola del Sinai. Nonostante le smentite egiziane, gli infiltrati sarebbero partiti dalla striscia palestinese di Gaza e transitati in Sinai per penetrare in Israele. Almeno 150 km di frontiera sono in parte sguarniti. Il Sinai, soprattutto dopo la caduta di Hosni Mubarak, è diventato un nuovo santuario per i terroristi. I beduini, sempre maltrattati dal Cairo, favoriscono il traffico di armi e il passaggio di miliziani con Gaza. Gli iraniani hanno inviato nell'area nuovi agenti operativi. Dalla rivolta anti-Mubarak si sono registrati già 4 attentati al gasdotto che passa per il Sinai diretto in Israele. Dalla scorsa domenica gli egiziani, con l'avallo israeliano e l'aiuto dell'intelligence USA, avevano dispiegato 3 brigate e blindati nel Sinai lanciando l'operazione Aquila. L'obiettivo è snidare i terroristi, che però hanno reagito con un piano preparato da tempo da probabili cellule ispirate da Al-Qaeda e annidate a Gaza. Subito dopo gli attacchi, un drone israeliano ha ucciso 6 palestinesi, compreso Abu Sabri Enner, capo delle brigate Salah e Din, l'ala salafita islamica nella striscia, e potrebbe essere solo l'inizio. Il titolo del secondo articolo di Fiamma Nierenstein, il frutto velenoso della primavera araba. La primavera araba è arrivata con un mare di sangue in Israele. Ehud Barak, il ministro della difesa israeliano, senza esitazioni ha gettato tutta la responsabilità su Hamas e ha subito bombardato un obiettivo specifico, forse una casamatta di Rafia. Hamas, ha detto, ha scelto la strada del Sinai, ma tutta la preparazione si è svolta, come quella di mille altri attentati, dentro la striscia. Hamas naturalmente ha detto che non c'entra, ma uno dei leader, Ahmad Yusuf, ha detto che Hamas approva. Se si guarda la carta geografica si capisce al volo che cosa abbia inteso Barak. Hamas ha aggirato l'ostacolo del confine con Israele utilizzando la strada egiziana apertasi di bel nuovo con la rivoluzione, sia che l'Egitto abbia responsabilità di incuria o peggio, sia che il suo terreno sia stato solo la strada prescelta subdolamente per colpire Israele con un attentato plurimo, complicato, fatto apposta per dimostrare l'accanimento nell'uccidere la gente di Israele, un soldato e 6 civili, come sempre, sia con i missili che con una cintura esplosiva ritrovata sul corpo di uno dei morti. Hamas ha avuto in questi mesi un bel regalo dall'Egitto del dopo Mubarak. Fra le demagogiche dichiarazioni soddisfatte del nuovo gruppo dirigente egiziano dai toni panarabisti islamisti, negli scorsi mesi il suo confine volto verso l'Egitto è diventato labile ed elastico. Le cellule armate di missili o di esplosivo che preparano attentati anti-israeliani non solo possono godere di libero accesso nel Sinai, per poi insinuarsi da oltre confine nel Negev, ma possono anche con facilità coltivare i loro rapporti e i piani comuni, favoriti dalle solite tribù beduine prezzolate, con le cellule di gruppi salafiti e di Al-Qaeda, una vecchia amicizia molto fruttifera. A Hamas non piace ricordarla, dal momento che gli aliena simpatie internazionali, cui invece il gruppo terrorista che domina Hamas tiene, ma è dal 2000 che Ariel Sharon denunciò il rapporto, concretizzatosi in passaggi da e per l'Afghanistan, in piani comuni, in armi e training in Libano nei campi palestinesi, in attentati come quelli del pakistano inglese che fece saltare nel 2003 per aria il bar di Tel Aviv Mike Place. Israele negli anni, fiducioso nel rapporto di pace con l'Egitto, ha disinvestito dal confine col Sinai, spostando le truppe verso il nord e sul confine di Gaza. Ma ora si capisce che è stato un errore. Dalla rivoluzione di Piazza Tahrir i segnali sono stati tutti pessimi e i 3 attentati al gasdotto fra Israele e l'Egitto, le dichiarazioni infiammatorie dei politici che prevedono una revisione del trattato di pace, la paurosa presenza di ad Al-Arish e persino a Sharm el-Sheikh della fratellanza musulmana che lambisce sempre più minacciosa il potere, le grandi aperture verso Hamas che invece Mubarak non poteva soffrire. Sono tutte minacce aperte e un invito al rafforzamento della fazione palestinese che fa del terrorismo e della promessa di morte a tutti gli ebrei, scritta nella sua carta, il programma costitutivo. C'è chi dice che, in Grata, Hamas avrebbe travestito da soldati egiziani 3 dei 7 terroristi uccisi per portare il trattato di pace a una crisi definitiva. Questo attacco è una grande prova della follia della richiesta all'ONU, della leadership palestinese, di riconoscere unilateralmente a settembre uno Stato palestinese, senza trattative, ancora in mezzo a un mare di terrorismo. All'indomani dell'accordo fallimentare fra Fatah e Hamas, mentre Fatah si spezza in fazioni e Hamas si dimostra il solito macellaio. Può mai essere uno Stato quello che disegnano oggi i palestinesi? Quali palestinesi? Forse Abu Mazen intende uno Stato di Fatah e non dei palestinesi? Come intende incamerare Hamas in un disegno pacifico? Il pallido Abu Mazen tratterrà il sanguinario Hamas o prevede senza colpo ferire, come sembra, che durante le sue cerimonie all'ONU i capi di Hamas manderanno ancora fuori i loro terroristi? Il titolo del secondo articolo di Fausto Biloslavo è «Per Israele si apre un fronte a sud». Nelle ultime 48 ore Israele ha bombardato a ripetizione gli estremisti palestinesi nella striscia di Gaza e loro rispondono lanciando razzi contro le città ebraiche. Dopo la zampata del terrore nei dintorni del centro turistico di Eilat, che giovedì ha provocato 8 morti fra gli israeliani, comprese 2 donne, non si placano le rappresaglie reciproche. l'aviazione israeliana ha colpito diversi obiettivi nella città di Gaza, il sobborgo di Zeitoun, ma pure località come Beit Laia, Beit Hanaun, Rafah e Khan Younis, quest'ultima al confine con l'Egitto. Il primo ministro dello Stato ebraico, Benjamin Netanyahu, ha annunciato in TV: chi ha dato l'ordine di uccidere la nostra gente non fa più parte del mondo dei vivi. Quando qualcuno minaccia i cittadini di Israele, noi reagiamo immediatamente e con la forza. Fra giovedì e venerdì sono stati distrutti una fabbrica clandestina di armi, due gallerie sotterranee per il contrabbando dall'Egitto e un'altra per le infiltrazioni. Nel mirino dell'aviazione sono finiti anche due campi di addestramento delle milizie di Hamas e diverse postazioni della forza esecutiva, il corpo di polizia messo in piedi dal movimento fondamentalista che controlla Gaza. La rappresaglia era scattata con l'eliminazione mirata di Kamal al-Nairab e Imad Ahmad, capo e numero due dei Comitati Popolari di Resistenza, la fazione oltranzista palestinese accusata di essere coinvolta nel triplice attacco terroristico di Eilat. Ai funerali dei militanti, però, il portavoce dei comitati, Abu Mujahid, ha smentito qualsiasi rivendicazione dell'attacco a Israele, pur ribadendo di essere orgogliosi e di rendere onore all'operazione. Le vittime dei raid sarebbero già una dozzina o più, compresi due bambini di 2 e 13 anni. I vertici di Hamas sono spariti nei bunker, solitamente ricavati sotto edifici pubblici come gli ospedali. Poi è scattata la controrappresaglia. Almeno 15 razzi sono stati lanciati verso Israele. Alcuni hanno centrato la cittadina di Ashdod, una sinagoga e una scuola. I missili hanno provocato 6 feriti. Non si trattava dei Qassam fai da te, ma di razzi Grad, più micidiali e precisi. Il sospetto è che le forniture di armi dall'Iran e dalla Siria siano migliorate grazie al contrabbando dall'Egitto. Non è escluso che Teheran e Damasco puntino a un'escalation con l'intervento dei loro giannizzeri di Hezbollah dal Libano per sviare l'attenzione dalla Siria impegnata nella feroce repressione del dissenso interno. Se a Gaza corre la prima linea, preoccupa in ugual maniera la frontiera con l'Egitto, da dove si sono infiltrati terroristi di Eilat provenienti dalla striscia. 3 militari e agenti della sicurezza egiziana sono stati uccisi da un elicottero israeliano che inseguiva gli attentatori in fuga. Il governo militare del Cairo ha duramente protestato e chiuso l'unico valico di frontiera ancora aperto. Nella capitale, qualche centinaia di manifestanti ha protestato davanti all'ambasciata ebraica, gridando: «Israele brucerà, strada per strada, città per città». Non solo. Uomini mascherati hanno teso un'imboscata nella penisola del Sinai, uccidendo un ufficiale e 2 militari egiziani. Secondo l'esperto di antiterrorismo Abdel Rahim Ali, fra le montagne del Sinai si nasconde Ramzi Mahmoud al-Mawafi, ex medico di Osama Bin Laden ai tempi della guerra in Afghanistan. Al-Mawafi è riuscito a scappare in gennaio da un carcere del Cairo, dove avrebbe dovuto scontare l'ergastolo grazie al caos provocato dalla rivolta anti-Mubarak. Sarebbe stato lui, il 2 agosto scorso, a dettare il comunicato che annunciava la nascita della cellula di Al-Qaeda nella penisola del Sinai. Il confine tra Egitto e Israele era rimasto tranquillo fin dagli accordi di pace del 1979. Dopo la caduta di Mubarak, il fianco sud dello Stato ebraico diventa un nuovo fronte. Adesso leggiamo un commento di Magdi Allam sulla situazione libica. E per il dopo Gheddafi, il rischio islamista, di Magdi Cristiano Allam. Per la Libia è iniziata l'era del dopo Gheddafi. Come in uno spettacolo che deve risultare credibile e appassionante, tutto si sta muovendo nella direzione dello scacco matto al dittatore con un'azione congiunta dei ribelli libici che operano a terra, coadiuvati dai bombardamenti dell'aviazione della NATO, formalmente legittimati dall'ONU. Lo stesso nome dell'operazione per liberare Tripoli, Alba della Sposa del Mare, coniato dallo spirito poetico e focoso degli autoctoni, vuole suggellare l'autonomia della rivolta libica e la sua intima sintonia con lo spirito della legalità internazionale. Ormai siamo alle battute finali per il dittatore più longevo del Medio Oriente, al potere da 42 anni. Ora siamo tutti soddisfatti e ripetiamo all'unisono che finalmente in Libia si instaurerà la democrazia, si affermerà la libertà e si garantirà il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Il messaggio veicolato dalle cancellerie occidentali e da taluni paesi arabi che hanno già assaporato la rivolta popolare o che per timore di esserne contagiati inalberano scaramanticamente il vessillo della libertà e della democrazia è che siamo prossimi a una grande festa in cui tutti possiamo rallegrarci perché il cambiamento che ci sarà corrisponderà con certezza alla nostra concezione della civiltà e che finalmente la nuova Libia, libera e democratica, darà il proprio contributo al consolidamento della pace e della sicurezza internazionale. Ma è veramente proprio così? Anche dai video trasmessi dall'edizione online del giornale, l'avanguardia dei ribelli in marcia sul centro di Tripoli scandisce lo slogan Allah Akbar, Allah è grande, mentre infilza il coltello nell'immagine su stoffa del volto di Gheddafi. Tra loro figurano non pochi barbuti che rievocano i combattenti islamici impegnati sui vari fronti della Jihad. La guerra santa islamica dall'Afghanistan alla Somalia esibiscono il comportamento di chi è ispirato dall'odio e dallo spirito di vendetta più di chi esprime con certezza e orgoglio la volontà della maggioranza della popolazione che aspira ad affrancarsi dal dittatore. Mi auguro che almeno i comandanti della NATO e i nostri ministri della difesa sappiano veramente chi sono i cosiddetti ribelli libici, abbiano la certezza che tra loro non ci sia una consistente presenza di combattenti islamici il cui obiettivo strategico non è la Libia laica e democratica, bensì lo Stato islamico e teocratico. La domanda è d'obbligo, visto che lo stesso Gheddafi, così come riportato in un commento pubblicato dall'edizione online del New York Times lo scorso 4 agosto, ha ammesso di aver negoziato con gli islamici radicali, che collaborano con i ribelli libici, per pervenire a un accordo con loro e dissuaderli dal sostenere un progetto di Stato laico e liberale. Ebbene, sembra proprio che Gheddafi abbia fallito nella sua impresa. Ma il dato di fondo che emerge è che sono proprio gli islamici radicali, legati sia ai fratelli musulmani sia ai movimenti jihadisti simpatizzanti con Al-Qaeda, il nucleo di maggiore incisività tra quanti stanno combattendo contro le forze rimaste fedeli a Gheddafi. Ed è assolutamente lecito dubitare della capacità della NATO e dell'Occidente di individuare gli interlocutori giusti, dal momento che fino a pochi mesi fa i nostri leader si prestavano volentieri a fare anticamera e a genuflettersi di fronte a Gheddafi nella sua tenda eretta nel deserto. Quante lodi e quali apprezzamenti sono stati coniati per esaltare ed ingraziarsi i suoi favori. Un nostro ministro degli esteri osò persino additare la Jamahiriya, il sistema politico del governo delle masse inventato da Gheddafi, come la vera alternativa ai regimi arabi che cominciavano a tremare di fronte all'imperversare delle rivolte popolari in Tunisia e poi in Egitto. Non credo proprio che i nostri dirimpettai dimenticheranno facilmente la realtà del nostro sostegno a Gheddafi, né credo considereranno credibile la nostra vocazione alla libertà e alla democrazia. Proprio in Libia, più che in qualsiasi altro paese medio orientale, la NATO e l'Occidente si sono screditati e il loro intervento militare viene unanimemente considerato come finalizzato al controllo delle risorse petrolifere e dei fondi sovrani libici, più che mai vitali per risollevare le sorti della finanza internazionale. Quanto agli islamici radicali, sono sufficientemente scaltri da usarci fintanto che li porteremo al potere, per poi rivoltarsi contro di noi, in quanto infedeli, non appena gli sarà data l'opportunità. E se proprio vogliamo immaginare quale sarà lo scenario prossimo in Libia, non dobbiamo far altro che guardare quanto sta accadendo alle sue frontiere, in Tunisia e in Egitto, i due paesi che abbiamo lungamente osannato per la rivolta popolare che ha scalzato dal potere Ben Ali e Mubarak, mentre ora si ritrovano sempre più in balia, sia delle forze islamiche radicali legate ai fratelli musulmani, sia delle forze nazionaliste panarabe, unite dalla negazione del diritto di Israele ad esistere, come Stato del popolo ebraico, dal sostegno ai terroristi palestinesi di Hamas, dalla discriminazione e persecuzione dei cristiani che rifiutano lo Stato di Dhimmi, sottomessi alla Sharia, legge coranica, o che rivendicano una loro identità autonoma. Ecco perché rivolgo ai comandanti della NATO e ai governanti occidentali questa domanda. Siamo proprio certi che in Libia non stiamo aiutando gli islamici radicali a conquistare il potere?